Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Il Bellinzona Calcio tira un sospiro di sollievo. In seconda istanza i Granata ottengono la licenza per continuare a giocare in Challenge League. Al termine della scolarità obbligatoria, l'82% dei giovani in Svizzera raggiunge le competenze di base di comprensione scritta nella lingua di scolarizzazione, in ortografia e nelle lingue straniere, notevoli le differenze cantonali e regionali. La FINMA richiama le banche ad un maggior rigore nella concessione di prestiti ipotecari. Per l'autorità federale di vigilanza sui mercati, troppo spesso gli istituti concedono crediti sulla base di requisiti non sufficientemente rigidi. Israele reagisce all'uccisione dei due funzionari dell'ambasciata israeliana a Washington, rafforzata ulteriormente la sicurezza interna e rafforzata quella per gli israeliani all'estero. Per lo sport giocato, per l'hockey, la Svizzera affronta nei quarti dei mondiali l'Austria con il giocatore che ha segnato di più e con quello che ha fatto maggiori passaggi decisivi. Pericolo scampato per l'associazione calcio Bellinzona. Ieri sera la Swiss Football League ha infatti concesso in seconda istanza la licenza per giocare in Challenge League, la vecchia Serie B. In caso di retrocessione a tavolino, il proprietario del club Pablo Betancourt aveva minacciato di lasciar fuori il Bellinzona da tutti i campionati. Pericolo scampato, dunque, come abbiamo detto, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di una vendita del club. John Robiani ne ha parlato con il presidente della società, Brenno Martignoni, a margine di una conferenza stampa che si è svolta in tarda mattinata.
Brenno Martignoni, presidente della CI Bellinzona, alla fine la licenza per la Challenge League è arrivata.
Certamente un momento di fuoco, è stata una vera e propria sfida, una challenge, e questo è innegabile. Abbiamo avuto anche degli alti, dei bassi, apprensioni, però il tutto si è risolto al meglio e quindi è stata vittoria.
Brenno Martignoni, oggi in conferenza stampa si è parlato molto del rapporto tra il club e il pubblico, tra club e città, delle difficoltà con una parte della tifoseria, però il patron del club, Pablo Betancourt, a un certo punto ha minacciato, dicendo che se il Bellinzona non avesse ricevuto la licenza non avrebbe iscritto la squadra in nessuna categoria. Qualcuno ha letto questa cosa come una sorta di l'ACBE Semoa che non ha aiutato ad avvicinare tifo e proprietà.
Certamente ognuno ha il suo carattere. Io penso di posizionarmi non sempre in linea con certe prese di posizione, però sicuramente bisogna trovare una maniera di convivenza per far sì che possano emergere le emozioni e non altri aspetti che nulla hanno a che vedere con il calcio. Forse questa è l'occasione per ripartire, per ridare forse questa energia positiva e propositiva al calcio bellinzonese Granata.
Si parla di una cessione del club, quanto è imminente, quanto è vicina?
Gli interessati ci sono e sono effettivi. Tra questi mi sembra che spicchi forse una cordata a livello svizzero. Quanto sia imminente non saprei dire, ci saranno degli sviluppi a breve termine.
Per la cronaca è andata diversamente per lo Schaffusa, la squadra già retrocessa sul campo non ha ottenuto la licenza. Passiamo ora al rapporto nazionale sulla verifica del raggiungimento delle competenze di base presentato oggi dalla conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione. Quanto emerge è un paese quadrilingue in cui l'insegnamento delle lingue resta centrale, ma che offre anche un panorama molto eterogeneo. Al termine delle scuole dell'obbligo, tedescofoni e italofoni ottengono infatti buoni risultati nella prima lingua di insegnamento, mentre i francofoni faticano con la propria ortografia. Nell'insieme però l'armonizzazione scolastica intercantonale procede bene e una proporzione relativamente alta di studenti raggiunge i requisiti richiesti. Da Berna, Alessio Veronelli.
Alunni che al termine della scuola dell'obbligo se la cavano piuttosto bene con la comprensione scritta della principale lingua di insegnamento. Romandi in maggiore difficoltà però quando si tratta di passare all'azione. L'ortografia del francese resta infatti difficile anche per chi di lingua madre.
Pour ce qui concerne la langue de scolarisation, on a observé qu'en moyenne 82%
L'82% dei giovani in Svizzera raggiunge le competenze di base di comprensione scritta nella lingua di scolarizzazione, l'85% in Ticino, l'84% nei Grigioni, spiega Olivier Prosperi dei servizi di educazione e ricerca del Canton Ginevra, che ha presentato i risultati dello studio. Per l'ortografia nei cantoni con il tedesco come lingua di scolarizzazione, l'84% degli allievi raggiunge le competenze fondamentali, mentre nei cantoni col francese come lingua di scolarizzazione appena il 41% dei giovani le raggiunge, quota che sale al 77% per il Ticino, dove più allievi, e questo non sorprende certo, raggiungono una migliore comprensione e gestione del francese che non del tedesco. Nei cantoni in cui l'inglese è poi insegnato come prima lingua straniera, il 75% degli allievi raggiunge le competenze fondamentali nella comprensione scritta e l'85% in quella orale.
On voit que l'origine avec un passé migratoire des élèves a pas.
Non sono poi l'origine o un particolare passato migratorio ad essere determinanti per il successo scolastico, ha sottolineato il presidente della conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione Christophe Darbellay, bensì il contesto socio-culturale da cui provengono. Non sorprende poi che le ragazze ottengano migliori risultati dei ragazzi, questa è ormai una costante. Globalmente l'armonizzazione intercantonale procede bene, è stato detto. Solo 10 anni fa le differenze fra cantoni erano infatti molto più marcate, sia a livello regionale sia cantonale. Degli interventi per rendere più attrattive le altre lingue nazionali sono però ritenuti necessari per consentire a un maggior numero di alunni di raggiungere le competenze di base.
L'ente ospedaliero cantonale ticinese ha chiuso il 2024 quasi in parità. Stiamo parlando naturalmente di finanze. Secondo la direzione dell'EOC, che impiega circa 6.700 persone, è stato trovato il giusto equilibrio tra crescita dei pazienti e contenimento dei costi. Alla conferenza stampa annuale c'era per noi Francesca Calcagno.
Meno 1.600.000 franchi, il risultato dell'ente ospedaliero cantonale è ancora in negativo, ma in netto miglioramento rispetto agli scorsi anni. Glauco Martinetti è il direttore dell'ente.
Abbiamo continuato con il miglioramento dell'offerta, della qualità, della sicurezza, quindi temi per noi estremamente importanti, e siamo riusciti nel contenimento dei costi, quindi siamo riusciti a bloccare quello che era il forte aumento dei costi che caratterizza un po' la sanità svizzera.
Come avete fatto?
Ma credo che l'ente ospedaliero ha iniziato a riconoscere il problema dei costi già 3-4 anni fa, quindi abbiamo iniziato a lavorare sul tema costi già da un paio d'anni ed è normale che i frutti poi si raccolgono 2-3 anni dopo. Chiaramente adesso la difficoltà è di mantenere questa strada, perché dobbiamo anche riconoscere che abbiamo chiuso in parità, ma è veramente un gioco molto sottile.
Alla conferenza stampa annuale c'erano 7 relatori, si è parlato anche di digitalizzazione, sicurezza del paziente, il tema è quello degli errori medici, ma anche sicurezza informatica. Per un'organizzazione che nei prossimi 10 anni ha previsto investimenti per 600 milioni di franchi e più, sono garantiti?
Spetta a noi garantirli, nel senso che questo discorso di contenimento dei costi va anche proprio in questa direzione di poter garantire questi investimenti, quindi risparmiare sui costi di gestione ci dà la possibilità un domani di poter far fronte agli ammortamenti e quindi di far fronte ai debiti che andremo a contrarre. Quindi una sana gestione oggi dei costi ci permette un domani di investire questi soldi.
Il lavoro sui conti quindi non è ancora concluso. Altra nota dalla conferenza stampa: per la prima volta il consiglio di amministrazione di EOC ha pubblicato in dettaglio il resoconto delle sue attività, uno sforzo di trasparenza che gli era stato chiesto anche dal Parlamento.
I premi dell'assicurazione malattia saliranno del 4% il prossimo anno. Si tratta di una previsione, la previsione di Comparis. Secondo il portale che paragona i prezzi, l'aumento è legato alla crescita dei costi della salute, stimati al 3,7% nel 2025. Tra le cause indicate da Comparis per giustificare l'aumento figurano l'estensione del catalogo delle prestazioni nell'assicurazione di base, la richiesta di tariffe più alte da parte degli ospedali in deficit e i costi dell'applicazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche più forti. La FINMA, l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, richiama all'ordine le banche sui crediti ipotecari. I crediti per la concessione dei crediti appunto sono considerati troppo poco severi. I dettagli con Johnny Canonica.
Il caso più eclatante è stato quello di René Benko, l'immobiliarista austriaco all'origine del fallimento miliardario della holding Signa, con conseguenze anche per i bilanci di alcune banche svizzere, tra queste Julius Baer, alla quale quel fallimento è costato 600 milioni di franchi. Certo, non tutti i proprietari immobiliari sono come Benko, ma se si è arrivati a quella situazione è perché le banche coinvolte hanno concesso dei crediti ipotecari, potremmo dire, con una certa leggerezza. In un documento pubblicato oggi riguardante i rischi sul mercato immobiliare ipotecario, la FINMA afferma che molte banche tendono a fissare criteri di sostenibilità poco severi nelle loro direttive interne e a concedere un'alta percentuale di finanziamenti al di fuori dei propri criteri. Per questo ricorda gli istituti che devono assicurare che la sostenibilità dei crediti concessi sia garantita in modo durevole e sistematico e sottolinea l'importanza di limitare, individuare e controllare opportunamente le operazioni creditizie con un elevato profilo di rischio. Le banche devono inoltre fare in modo che un potenziale aumento dei tassi non si ripercuota negativamente sulla solvibilità dei proprietari. Tutto questo non per mettere i bastoni tra le ruote dei proprietari immobiliari, ma per il bene dei loro bilanci e della stabilità del sistema finanziario.
L'Europa e gli Stati Uniti hanno condannato con fermezza questa mattina l'uccisione di due giovani impiegati dell'ambasciata israeliana a Washington, uccisione avvenuta ieri sera nei pressi del museo ebraico. A sparare è stato un attivista che ha gridato "Free, free Palestine, liberate la Palestina", queste le sue parole, prima di essere portato alla centrale di polizia. Per sapere come ha reagito oggi Israele ci colleghiamo in diretta con Gerusalemme. Michele Giorgio, a te la linea.
Sì, buongiorno. Come aveva fatto questa mattina il premier Netanyahu, poco fa il ministro degli esteri Gideon Saar, parlando ai giornalisti, ha messo in relazione l'attentato a Washington a quella che ha descritto come una campagna globale di istigazione antisemita in corso contro gli ebrei, contro Israele. Saar ha annunciato per la prossima settimana una conferenza internazionale contro l'antisemitismo a Gerusalemme con la partecipazione di ministri di diversi paesi. Altri esponenti israeliani accusano più o meno apertamente i dirigenti dei paesi occidentali che criticano Israele per la sua devastante offensiva militare a Gaza e la catastrofica situazione umanitaria della popolazione palestinese di non aver compreso le ragioni delle operazioni in corso, ribadite nelle finalità ieri sera dal premier Netanyahu. Da segnalare che il capo dello Stato Herzog ha invitato i politici israeliani alla calma dopo l'accusa di aver innescato l'attacco armato a Washington che alcuni ministri hanno rivolto a Yair Golan, il leader del partito di opposizione, i democratici, che a inizio settimana aveva suscitato forte clamore accusando il governo di crimini di guerra a Gaza e di uccidere per oppio, aveva detto, i bambini palestinesi.
Questo doppio assassinio solleva ancora una volta il problema delle misure di sicurezza, un punto molto delicato per Israele. Michele, ti chiedo se sono previste nuove misure in questo ambito, sia per le ambasciate israeliane nel mondo, sia per i cittadini israeliani immigrati.
Ma proprio il premier Netanyahu ha detto di aver dato disposizioni affinché vengano rafforzate le misure di sicurezza nelle missioni israeliane sparse nel mondo ed aumentata la protezione dei rappresentanti israeliani all'estero. I cittadini israeliani in viaggio residenti in altri paesi sono stati invitati ad usare molta prudenza nei loro spostamenti e le autorità di altri paesi stanno rafforzando in queste ore le misure intorno alle sedi diplomatiche israeliane. I media locali riportano che il Ministero degli Esteri francese ha chiesto alla polizia di intensificare la sorveglianza dei luoghi legati alla comunità ebraica con misure che devono essere visibili e dissuasive.
Michele Giorgio, in diretta, il presidente americano Trump ha parlato di chiaro atto di antisemitismo che va fermato subito. Anche il premier israeliano Netanyahu continua a ribadire il concetto parlando di prezzo dell'antisemitismo e di un selvaggio incitamento all'odio contro lo Stato di Israele. Un concetto utilizzato dal governo israeliano anche per schermarsi dalle critiche per la guerra che sta conducendo a Gaza. Come ha spiegato questa mattina nel nostro programma di approfondimento Modem, Anna Foa, storica e specialista di antisemitismo, che sentiamo anche ora.
Io credo che il premier Netanyahu abbia dall'8 ottobre, ma anche prima, usato il termine antisemitismo per definire qualunque critica al suo governo, qualunque critica alla sua politica. Per cui il termine antisemitismo si è ormai, come dire, logorato e penso che forse occorre dargli un'altra vitalità e un'altra consistenza. Quello che dice Netanyahu, quello che dicono i diplomatici israeliani sull'antisemitismo va cancellato completamente e se si vuole salvare l'idea che esista un antisemitismo, io credo che esista, bisogna a questo punto considerarlo in modo del tutto diverso e scinderlo anche dal cosiddetto antisionismo.
Lei l'autunno scorso pubblicava un libro che si intitolava Il suicidio di Israele. La mia domanda è, a mesi di distanza, se allora Israele si stava suicidando, che cosa sta facendo oggi?
Oggi il suicidio è compiuto, ancora quando io ho scritto il suicidio di Israele in qualche momento c'era l'idea che questo suicidio potesse essere fermato, il titolo stesso diceva quello. Oggi mi sembra che l'isolamento in cui si trova in questo momento Israele, giustamente si trova Israele, io credo che quello che sta succedendo compie un suicidio. Bisogna vedere se da questo suicidio nasce una nuova Israele, nasce una nuova Israele in pace con i palestinesi e nasce una nuova situazione in Medio Oriente, oppure se si va verso il baratro.
In una vasta operazione della polizia è stata sgominata ieri in Germania una cellula terroristica di estrema destra denominata Ultima Onda di Difesa. Il gruppo è sospettato di aver messo a segno una serie di attentati incendiari ed era in procinto di compiere un attentato dinamitardo contro un centro profughi. A destare molto scalpore in Germania è l'età ancora molto giovane dei suoi membri. Da Berlino, Walter Raue.
Hanno appena 14, 15 e 16 anni, ma la loro fedina penale è già piuttosto lunga. Anche perché, per essere stati ammessi al gruppo terroristico d'estrema destra, l'ultima onda di difesa, bisognava dimostrare di aver compiuto almeno già un reato, come ad esempio un attentato incendiario, il pestaggio di un migrante o la profanazione di un cimitero ebraico. Tre dei cinque componenti del gruppo eversivo arrestati ieri dalla polizia sono ancora minorenni, gli altri due hanno da poco compiuto i 18 anni. Le accuse mosse nei loro confronti sono pesanti: fondazione e appartenenza ad un gruppo terroristico che ha finora effettuato tre attentati contro centri di accoglienza per profughi, possesso di armi da fuoco e materiale esplosivo e apologia del nazionalsocialismo. Ma com'è possibile che ragazzi ancora adolescenti possano già compiere simili reati? Mentre il tabloid popolare Bild Zeitung definisce il fenomeno come baby terrorismo, il presidente dell'ufficio anticriminale tedesco Holger Münch parla di una tendenza riscontrabile già da alcuni anni. Soprattutto all'interno dei movimenti di estrema destra, il processo di radicalizzazione avviene sempre prima, spesso a scuola, in alcuni casi addirittura alle elementari. Quello che per alcuni inizia come una prova di coraggio, quasi come un gioco o uno strumento di distinzione dalla massa, per altri divenne presto un'ideologia radicale e una militanza armata ed eversiva. Agli inquirenti tedeschi sono noti almeno una dozzina di gruppi di questo tipo.
Quando la dipendenza dall'alcol diventa motivo di vergogna e di emarginazione, l'odierna giornata nazionale sui problemi legati all'alcol vuole attirare l'attenzione proprio su questo aspetto, sulle conseguenze che una stigmatizzazione può avere sulle persone toccate e sui loro familiari. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Sostenere invece di giudicare, questo è il motto scelto quest'anno per la giornata nazionale con cui una serie di organizzazioni attive nella prevenzione vuole sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema serio quanto spesso banalizzato come quello dell'alcol. Marcello Cartolano è presidente di Ticino Addiction.
È una società che ha un rapporto ambivalente con questa sostanza. Da un lato il consumo di alcol è ampiamente normalizzato in molti contesti sociali, dall'altro le problematiche legate all'alcolismo sono spesso purtroppo stigmatizzate.
deboli, inaffidabili, responsabili della loro dipendenza. Queste alcune delle etichette affibbiate a chi ha un consumo problematico di alcol. Giudizi negativi e emarginazione che, secondo l'esperto, non fanno altro che aggravare il problema.
Spesso, purtroppo, chi vive una situazione di stigmatizzazione è confrontato con anche un ritardo nella richiesta di aiuto, che aggrava spesso la situazione. Un sentimento di vergogna e autostigmatizzazione che poi indeboliscono anche la motivazione, per esempio, a intraprendere dei percorsi volti al cambiamento, la difficoltà per i familiari che sono anch'essi vittime di discriminazioni e a volte anche di isolamento.
E dunque sostenere invece di giudicare, ma come? Ancora Marcello Cartolano.
La sensibilizzazione e l'educazione, quindi umanizzare i percorsi, condividere anche testimonianze di recupero, l'utilizzo di un linguaggio anche consono che privilegi le espressioni rispettose per evitare termini stigmatizzanti come alcolista, per esempio, e poi l'avvio anche di politiche più inclusive che possono garantire un accesso equo anche ai trattamenti e a valorizzare le persone in recupero.
Una giornata di sensibilizzazione con diversi eventi nelle regioni, come la conferenza organizzata questo pomeriggio da Ingrado a Lugano.
Poco fa la diocesi di San Gallo ha annunciato di avere un nuovo vescovo. Si tratta di Beat Gögli, già sacerdote della cattedrale di San Gallo, che è stato eletto martedì, ma il risultato è rimasto segreto fino all'approvazione da parte di Papa Leone XIV. Le pompe di calore sono una scelta molto frequente per il sistema di riscaldamento in case nuove o in quelle ristrutturate. Sono presenti nel 20% delle case. Tra i punti di forza ci sono l'efficienza energetica e quella ecologica. Uno studio del Politecnico Federale di Zurigo mostra però che le promesse sulla carta non sempre vengono mantenute. Il problema, evidenzia la ricerca, non è però da cercare negli apparecchi. Sentiamo perché nel contributo di Emanuele Ferrari.
I costruttori di vetture in catalogo indicano sempre il consumo di carburante, 6 litri per 100 km per citarne uno. Gli automobilisti sanno che però raramente ciò corrisponde alla realtà. Traffico e tragitto, ad esempio, sono fattori che influenzano fortemente quanto bruciato effettivamente. Una differenza tra laboratorio e situazione sul campo riscontrabile anche per le pompe di calore. Questa è la conclusione alla quale sono giunti i ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo. Il responsabile dello studio, Tobias Brudermüller. Abbiamo analizzato i dati di 1023 pompe termiche installate in centro e nord Europa. Il 17% delle pompe ad aria e il 2% di quelle ad acqua, una volta installate, non raggiungono gli standard indicati. Risultati che, anche se la Svizzera non era tra i paesi coinvolti, rispecchiano la situazione elvetica. Ma come spiegare il risultato? Ad esempio la scelta di impostazioni sbagliate da parte del proprietario, come una temperatura troppo elevata dell'acqua in circolo. La diminuzione dell'1% della curva di riscaldamento permette di risparmiare annualmente il 2,6% di energia, un piccolo cambiamento che si sente però molto sul portafoglio. Riflessioni di cui tener conto in Svizzera, come si evince dai risultati di un altro studio svolto da Brudermüller nel canton Zurigo. Nel 40% dei casi la curva di riscaldamento era troppo elevata, in quasi un quarto dei casi le temperature delle pompe di calore erano programmate in modo errato. E allora, come si risolve il problema? Difficile rispondere. Al momento ogni apparecchio è un caso unico e quindi al proprietario non resta che andare per tentativi, oppure rivolgersi ad un esperto energetico. Spesso però quel che si riesce a risparmiare è ben inferiore al costo della consulenza. Il mondo della ricerca sta lavorando alla creazione di standard per calcolare l'efficienza, in attesa, conclude Tobias Brudermüller, dell'impiego dell'intelligenza artificiale. Primi prototipi sono stati realizzati, ma si è ancora ben lontani dal loro impiego.
E con questo è tutto, vi lascio allo sport, grazie e buon pomeriggio.